Parco Natura Viva. Il cantante invisibile. Puntata numero 4 di Guia Risari. Gustavo non era un postino come gli altri. Sapeva fare i versi di quasi tutti gli animali e distinguerne la coda, le zampe e le orecchie. Inoltre conosceva la differenza tra un albero e un cespuglio, una montagna e una collina, un mare e un lago. Poi aveva un grande istinto per le direzioni, con due sole eccezioni. Non sapeva leggere la bussola e a volte confondeva la destra con la sinistra. E soprattutto si interessava di spedizioni. Poco importava che riuscissero o meno. L'ultima volta aveva pensato di scavare un tunnel fino all'Africa ed era arrivato al Parco Natura Viva di Busolengo. Ma perlomeno aveva tentato. E così aveva conosciuto la dolce Marta, la sua keeper preferita, e ottenuto un pass speciale per meriti scientifici, coraggio esplorativo e simpatia. Eh sì, Gustavo era soddisfatto. E quel pomeriggio era felice di stare in salotto sulla sua vecchia poltrona di velluto a studiare un atlante geografico e un volume ingiallito. Il Madagascar continuava a trovarsi in Africa, al largo della costa orientale, di fronte al Mozambico. Era un insieme di isole che prendeva il nome dall'isola principale, che galleggiava nell'Oceano Indiano, ed era la quarta isola più grande del mondo. Gustavo si preparò un tè alla menta, poi aprì il volume polveroso e lesse. Il Madagascar si è separato dall'Africa 160 milioni di anni fa insieme all'India, e poi si è staccato definitivamente dall'India 90 milioni di anni fa. Gustavo lasciò cadere la bustina del tè. Riprese a leggere. E ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l'80% delle quali esistono solo lì. Per esempio i lemuri. Ah, i lemuri! Sono fantastici! Non puoi dire siano scimmie, ma non puoi trattarli da roditori. Cosa sono? Non mi ricordo. Dei primati come le scimmie, mi pare. Con quegli occhi rotondi e le lunghe code da gatto, tornò al volume. Oltre 260 specie di rane, tantissimi camaleonti, tartarughe, gechi, uccelli e farfalle. Gustavo sospirò. Non sarebbe male un bel viaggetto in Madagascar, per non parlare poi di una spedizione. Elencò tutto il materiale necessario, ma proprio in quel momento sentì un barrito d'elefante. Era il suo campanello. Sapeva chi lo stava cercando. Era Gigetto, il suo adorabile nipotino, un bambino strano che aveva ereditato da lui la passione per la natura. Collezionava ragni, vermi, scorpioni e persino pelli di bisce. Gustavo mise da parte il Madagascar e aprì la porta. Gigetto aveva un sorrisetto diabolico, le gambe piantate larghe e le mani sui fianchi.
«Presto, zio! Fammi entrare!»
«Certo, certo, ma che succede?» Gustavo era allarmato.
«Ho da raccontarti un segreto molto delicato! Qualcosa di pericoloso!»
Gustavo lo spinse dentro e barricò la porta alle spalle. «Che succede? Dimmi!» lo incoraggiò. Gigetto si spaparonzò in poltrona.
«Vedi, zio? Ci sono cose che possono trasformare completamente una persona!»
«Immagino...» balbettò Gustavo. «Ma a cosa ti riferisci?» Gigetto rispose di non voler parlare. Era un segreto. Ci vollero ben due tavolette di cioccolato per corromperlo.
«Sì, zio, neanch'io ci credevo all'inizio!»
«Ma a cosa?»
«Al cantante invisibile!»
rispose Gigetto con uno strano brillio negli occhi.
«È un animale che ha una voce melodiosa! Il suo è un canto che cambia sempre, irresistibile! Chi lo sente non può fare a meno di seguirlo, ma il canto, alla fine, lo trasforma!»
«Lo trasforma? E in che cosa?» urlò Gustavo, che si era accovacciato ai piedi di Gigetto.
«Non si sa, Mostri, animali, creature pelose, dagli occhi gialli!»
concluse Gigetto con soddisfazione.
E questo dove sta accadendo? Gigetto, dillo allo zio!»
Gigetto non aspettava altro.
«Al Parco Natura Viva, in Madagascar!»
In Madagascar, dici? Che combinazione! Gustavo restò in silenzio e poi esplose.
Ma è terribile! Bisogna fermarlo!
Sì, hai ragione, zio, ma è una missione molto rischiosa!
Sibilò Gigetto a voce bassa.
Figurarsi, ho affrontato nemici molto più pericolosi di questo,
esclamò Gustavo.
Forza, non c'è tempo da perdere.
Indossò giacca e pantaloni color khaki e un cappello di cuoio stropicciato.
Corri a casa, Gigetto.
È un lavoretto per investigatori con una certa esperienza.
Se c'è un cantante invisibile nel parco, io lo troverò.
All'ingresso del parco sfoggiò il suo pass speciale. Era un'avventura davvero strana. Chi poteva cantare senza farsi vedere?
E perché lo faceva? Ma soprattutto, come ci si proteggeva dalle trasformazioni?
Gustavo si bloccò davanti a un animale che non conosceva. Aveva un pelo marrone e corto, il muso appuntito e gli occhi arancioni. Una via di mezzo tra cane, gatto e lontra. Carnivoro, si vedeva dai denti. Ma capace di arrampicarsi perfettamente sugli alberi, si vedeva dagli artigli retrattili, come nei felini. Lesse sul pannello: Fossa, vive solo nelle foreste del Madagascar. È lungo circa 1,5 metri, coda compresa, e la coda è lunga come il corpo. Pesa intorno ai 12 kg ed è alto circa 35 centimetri. È solitario, gran camminatore e molto combattivo. Le sue prede sono piccoli mammiferi e uccelli, minacciato da caccia e deforestazione. Gustavo lo rimirò un po'. L'animale era agile e nervoso, una pantera in miniatura. Rimase ad ascoltare in silenzio, ma il fossa non fece nessun canto, al massimo un brontolio rabbioso. Allora raggiunse i lemuri. Cominciò dai più socievoli, i lemuri catta. Erano animali simpaticissimi, un po' più piccoli di un gatto. Per il resto ricordavano degli orsetti. La schiena aveva un bel pelo chiaro, la testa invece era nera. La pancia era bianca e la lunghissima coda era a strisce bianche e marroni. Sul muso appuntito e intorno agli occhi avevano una mascherina nera. Dalle orecchie uscivano ciuffi di pelo bianco e gli occhi giallo-arancioni erano perfettamente rotondi. I catta sedevano sotto il sole con le zampe davanti riunite. Sembrava pregassero. Mentre Gustavo li osservava, si avvicinarono senza paura. Lui tese l'orecchio, ma non sentì nessun suono e tantomeno un canto. Arrivò davanti a un lemure più timido. Il pannello diceva: lemure macaco, può superare i 30 anni di età, ma vive solo sugli alberi, a rischio di estinzione per la deforestazione e la caccia. Alcuni avevano pelo e barba neri, altri il manto rossiccio e pancia e barba chiari. Avevano un aspetto curato e saggio. «Saranno questi i cantanti invisibili?» si chiese. Ma più li guardava, più quell'idea gli sembrava assurda. Si fermò davanti a un lemure più piccolo. «Lemure dal ventre rosso, vive solo nelle foreste vergini fino ai 2400 metri». Anche in questo caso alcuni erano bruno rossicci e altri erano più chiari. Gustavo si sedette ad aspettare un suono qualunque e in effetti, poco dopo, sentì un canto strano e lontano. Fissò i lemuri del ventre rosso, ma quelli non avevano aperto bocca e poi erano visibilissimi. Si controllò le mani. Tutto a posto, erano ancora le sue. Decise di non cambiare ancora reparto, si guardò intorno, vide qualcosa saltare tra i rami. Erano piccoli lemuri con pancia e muso marrone chiaro e schiena rossiccia. Quelli li conosceva. Erano i lemuri del bambù, gli unici lemuri che vivevano sull'acqua e dormivano su letti di canne e papiro. Sono in grande pericolo di estinzione, ma non ho mai sentito dire che cantassero e trasformassero la gente. In quel momento si fece sentire di nuovo il canto di prima, solo più forte e melodioso. Gustavo si guardò intorno e cercò di capire da dove venisse. Non era a suo agio con un nemico invisibile e soprattutto non voleva essere trasformato in chissà cosa. Davanti a lui c'era un piccolo terreno pieno di piante e cespugli. Frutti rossi e gialli giacevano a terra, aperti e mezzo masticati. Andò a sedersi in una capanna vuota che improvvisamente fu attraversata da un suono melodioso che cambiava di continuo. Gigetto aveva ragione, era un canto irresistibile.
«Ma chi è?» sbottò Gustavo, voltandosi in ogni direzione.
Il canto si ripeté, ma era completamente diverso, un po' malinconico e un po' singhiozzante. Gustavo pensò che era come un canto di sirena e forse doveva proteggersi, come facevano i marinai. Il canto si interruppe e poi riprese, stavolta dolce e basso, come un invito. Gustavo tese le mani in avanti e si trasformò. Il suo corpo fu ricoperto da un lungo mantello nero e lanoso, con strisce bianche su gola e petto. La sua faccia divenne un muso liscio e nero, appuntito, con grandi occhi verdastri e orecchie arrotondate. Le gambe lasciarono il posto a zampe lunghe e muscolose, adatte per saltare, e le mani diventarono enormi, perfette per aggrapparsi. Ormai Gustavo era un grande lemure con un codino corto e invisibile, e come tutti i lemuri si mise al sole e riunì le zampe davanti in preghiera.
Bravo!
Applaudì Marta.
Sta facendo un'ottima imitazione del lemure Indri.
Gustavo si tirò in piedi e si tastò. Sono tutto intero? Sono io? Allora ho sconfitto il cantante invisibile!
Il che?
Marta si fece spiegare tutta la faccenda e poi rise.
Che tipetto il suo nipotino! Le ha fatto un bello scherzo! Povero Indri! In realtà è la più grande specie di lemur esistente ed è molto minacciato. Non è possibile allevarlo nei parchi zoologici. Per questo abbiamo realizzato questa casetta, dove si può ascoltare il suo canto. È un canto mattutino molto sonoro e diversificato, un vero e proprio linguaggio, che per noi resta in gran parte un mistero.
Gustavo guardava le foto degli Indri. Ma perché lo chiamano Indri?
Perché un indigeno aveva indicato l'animale a un naturalista, e nella lingua del Madagascar, Indri significa guarda. Il suo vero nome è Babakoto, che vuol dire padre. Secondo una leggenda, un padre e un figlio vivevano insieme nella foresta. Un giorno il figlio se ne andò a coltivare la terra e diventò il primo uomo. Il padre, invece, rimase solo a piangere ogni mattina il figlio e divenne il primo Indri.
Che bella storia, concluse Gustavo commosso. Aveva gli occhi lucidi e sentiva un pizzicorino al naso. Ora devo scappare, ho da fare un bel discorsetto al mio nipotino.
Mi sembra un'ottima idea,
approvò Marta.
Quel gigetto.
Eh sì, quel gigetto.